E allora cambiamo pagina. Con una conferenza stampa tenuta questa mattina in Sala Stampa Vaticana, la Chiesa Castrense ha festeggiato i suoi 100 anni di vita. L'ordinariato militare per l'Italia fu istituito con decreto della Congregazione per i Vescovi del 1925, successivamente riconosciuto dallo Stato italiano l'11 marzo del 1926. L'ordinariato militare è riconosciuto come chiesa particolare, chiamata proprio ad offrire la cura pastorale di donne e uomini in divisa impegnati nel servizio per il bene comune e la pace. E allora andiamo ad ascoltare al microfono di Luca Collodi, Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario per l'Italia.
La Costituzione apostolica, Spirituali Militum Curae, esprime qual è l'atteggiamento della Chiesa per promuovere la cura spirituale dei militari. In essa si trova la sintesi dello sviluppo della teologia del Concilio Vaticano II e del nuovo codice di diritto canonico. Il testo della Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae di San Giovanni Paolo II esordisce così: con cum eximia sollicitudine, con esimia sollecitudine, riprendendo il numero 18 del decreto conciliare Christus Dominus, ove veniva richiesta una peculiare sollecitudine verso i fedeli che per le condizioni di vita non possono usufruire dell'ordinaria cura pastorale dei parroci, e tra queste categorie venivano menzionati i militari. Ecco, alla luce di questa esigenza pastorale, che è quella di promuovere la salus animarum, di evangelizzare tutti, e di non far venir mai meno la prossimità della Chiesa, ecco, San Giovanni Paolo II ha voluto porre in rilievo, attraverso questa Costituzione, proprio la cura apostolica, la sollecitudine apostolica, in modo tale che la diocesi ordinariato militare, assimilata ad una qualunque altra diocesi, potesse organizzarsi in modo peculiare, considerate le speciali circostanze nei quali si trovano i militari. I militari e le loro famiglie, perché questo è un altro aspetto, non si tratta di una cura semplicemente per un singolo fedele, ma si tratta di una comunità umana. E questo è un aspetto molto importante perché rientra in una visione ecclesiologica del popolo di Dio.
Monsignor Saba, qual è il ruolo nelle caserme e nei teatri operativi dei cappellani militari?
Ecco, direi che il ruolo del cappellano militare è anzitutto quello che è il compito della Chiesa, di essere segno e strumento dell'intima unione tra Dio e il genere umano, e quindi la testimonianza evangelica. E dentro questa azione di testimonianza evangelica, essi svolgono anche la loro azione missionaria, che non è proselitismo o indottrinamento delle coscienze, ma si svolge attraverso la prossimità, l'ascolto, la riflessione, la promozione della cultura. E quindi non è altro che un'azione di annuncio del Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paure. Queste sono le espressioni dell'Evangelii Gaudium che Papa Leone il 5 ottobre del 2025 ha ripreso nel Giubileo per il mondo missionario e per i migranti, esortando a far sì che l'opera di Cristo continui ad essere annunciata nelle periferie del mondo, e sottolineava Papa Leone, segnate dalla guerra, dall'ingiustizia e dalla sofferenza, ed invitava affinché in questi scenari oscuri riemerga il grido che tante volte nella storia si è levato a Dio: perché, Signore, non intervieni? Ecco, il cappellano sia nei confronti del mondo militare che di altri fedeli, spesso è chiamato a raccogliere questo ascolto, ecco, il perché, il perché su scelte, su situazioni concrete, il perché sul senso della storia, sul senso dell'esistenza. Ecco, quindi si tratta di favorire il dialogo, l'apertura del dialogo di salvezza che viene contestualizzato. Ecco, nel commento alla Dei Verbum che Papa Leone in una delle catechesi del mercoledì ha curato di recente nel ciclo di catechesi, ha posto in rilievo che la missione è un dialogo di amore, è un dialogo di amicizia tra Dio e l'uomo. Ecco, il cappellano è un segno sacramentale di questa presenza, dell'amicizia di Dio, dell'amore di Dio, ecco, della prossimità di Dio. E quindi la via dell'incontro è molto importante. Vi è poi una sfera culturale che è rilevante, perché l'annuncio del Vangelo sviluppa la cultura, la purifica anche da tutto ciò che non è pienamente umano, non è pienamente conforme al progetto di Dio. Quindi il cappellano ha la possibilità di intervenire in un processo di leadership e all'interno di una leadership che gli consente di poter favorire una riflessione da parte di giovani in formazione o di futuri ufficiali e comandanti che tenga conto di tutte le dimensioni della persona umana.
Monsignor Saba, si può servire la pace e testimoniare speranza all'interno delle forze armate e in dialogo con la società civile?
Credo che la Chiesa ordinariato militare possa essere un laboratorio di pace, proprio come sottolinea Papa Leone, invitando le nostre chiese a divenire tutte un laboratorio di pace per portare Cristo nelle vene dell'umanità. Ecco, è una realtà situata, una realtà concreta, all'interno della quale la formazione delle coscienze, ecco, veramente educa a quei processi di costruzione di pace. Il Vangelo, quando parla dei costruttori di pace, non dice semplicemente dei promotori della pace, ma dei costruttori della pace. La pace, possiamo dire, che è come una struttura architettonica che ha bisogno di plinti, di pilastri, di architetture, ecco, che reggano agli urti, ecco, del cuore dell'uomo. E la costruzione della pace nasce da quella capacità di disarmare le parole e le azioni, ma come ci ricorda ancora il Santo Padre, questo è frutto del cuore disarmato. Quindi la formazione dell'interiorità, la via dell'interiorità, credo che sia un avamposto importante. L'altro aspetto è che proprio su queste dimensioni del bene comune è una realtà che può dialogare con la società civile nel pieno rispetto della laicità dello Stato, ma anche nella promozione di quella che è la sfera di uno dei diritti fondamentali della persona umana, cioè quella della sua libertà religiosa, e quindi anche quella della possibilità di coltivare all'interno delle sue professioni, dei suoi ambienti di vita, il suo credo. E questo non è un privilegio, è un fatto di civiltà. Quando uno Stato, quando una struttura politica lascia la persona umana libera di essere veramente fedele al proprio credo, questo è un atto di civiltà.